L'attività è o meno commerciale a seconda degli interessi erariali, case vacanza e attività promozionali a favore dei propri associati. Nel gioco delle parti, tra amministrazione finanziaria e contribuenti, è sempre aperto il dibattito su quali attività abbiano natura commerciale e siano pertanto soggette a tutti gli adempimenti IVA. Dichiarazione di inizio attività, fatturazione, registrazioni, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, nonché al regime di tassazione previsto per le attività commerciali ai fini delle imposte sui redditi. In tale gioco si perviene sovente a conclusioni dettate dai contrapposti interessi dell'amministrazione finanziaria e del contribuente. Se infatti lo svolgimento di attività commerciali determina il sorgere di obbligazioni sia formali che sostanziali a carico del contribuente, da esso consegue il legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, altrimenti limitato e sottoposto a specifiche condizioni. Articolo 19 ter DPR 633 del 1972. La relativa questione affonda le proprie radici nelle direttive comunitarie, secondo le quali è attività commerciale qualsivoglia attività economica diretta allo svolgimento di prestazioni di servizi o cessioni di beni. Nel nostro ordinamento, ai fini dell'IVA, dette direttive sono state recepite negli articoli 4 e 5 del DPR 633 del 1972, il quale delimita le nozioni di attività di impresa e professionali. Nella sostanza, è rimesso ad un apprezzamento di fatto il giudizio sul concreto atteggiarsi delle attività svolte, al fine di valutare se dette attività possano o meno ricondursi alla nozione di attività economica. La notazione che viene spontanea, o meglio che deriva dalla nostra esperienza professionale, è collegata all'immanente incertezza del diritto tributario, preda dei suoi interessati interpreti. Ecco quali sono i contrapposti interessi. Se il contribuente decide che la propria attività non è commerciale, non è tenuto agli adempimenti formali e sostanziali del decreto IVA. Ma se l'ufficio non la pensa così, nei suoi confronti sarà recuperata l'imposta non versata e saranno conseguentemente applicate le sanzioni per gli omessi adempimenti formali. Se, al contrario, il contribuente ritiene che la propria attività sia commerciale, ottempererà ai suddetti adempimenti, ma se l'ufficio non la pensa così, disconoscerà la detrazione dell'IVA sugli acquisti del contribuente. E non sono due casi di scuola, in quanto il nostro studio si è trovato ad affrontarli entrambi, fortunatamente con esiti, sino ad oggi, pienamente conformi alla legge. I casi riguardavano un'attività presunta come attività di villaggio turistico e un'attività di un'associazione di categoria svolta a favore dei propri associati. Attività presunta di villaggio turistico. Sul punto merita attenzione il contenzioso tributario originato da una serie di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una cooperativa operante all'interno di un comprensorio dotato di piscina, ristoranti e negozi. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'attività svolta dalla cooperativa si sarebbe dovuta considerare un'attività commerciale, in quanto le attività ricettive, portierato, e la presenza all'interno del villaggio di ristoranti e negozi avrebbero dovuto ricondurre data attività nell'ambito di una vera e propria attività alberghiera. Con una serie di pronunce, la CTP di Brescia, numero 681/4/2018, numero 702/4/2019 e numero 425/4/2020 ha però escluso la natura commerciale delle attività svolte dalla cooperativa assimilandola ad un vero e proprio condominio piuttosto che ad un albergo. La conclusione cui sono giunti i giudici si fonda in particolare sull'insieme delle seguenti circostanze: assenza di fini di lucro, sia a livello statutario che in concreto; inesistenza di costi riferibili ad operazioni diverse dalla mera manutenzione degli spazi comuni; e ancora, assenza di personale diverso da quello di portierato e guardiamia; e infine, riconducibilità delle attività commerciali e di ristorazione a soggetti estranei alla cooperativa, quali semplici conduttori dei locali di svolgimento della loro attività. Dette circostanze, singolarmente considerate, non sarebbero state sufficienti ad escludere la natura commerciale dell'attività, in quanto la sola mancanza di fine di lucro o di organizzazione, secondo numerosi arresti giurisprudenziali della Cassazione, non è idonea ad escludere la commercialità dell'attività. Le suddette circostanze, nel loro insieme, hanno invece convinto i giudici a ritenere infondate le pretese dell'amministrazione finanziaria. Altro caso del cui contenzioso si è occupato il nostro studio riguarda un'attività di associazione di categoria per la promozione dei prodotti dei propri associati. Al contrario di quanto illustrato in relazione al villaggio turistico, l'associazione di categoria aveva adempiuto a tutte le obbligazioni formali e sostanziali previste dal decreto IVA, considerando la propria attività come vera e propria attività commerciale. Detta associazione di categoria, in particolare, svolgeva attività di promozione dei prodotti commercializzati da tutti i propri associati, finanziandosi in prevalenza con contributi europei e in parte con contributi dei propri associati. Quale ente di natura commerciale, detta associazione di categoria detraeva l'IVA sugli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633 del 1972. L'ufficio competente non riteneva tuttavia sussistenti i presupposti di commercialità dell'attività svolta dall'associazione e pertanto recuperava tutta l'IVA detratta dal contribuente. Anche in tal caso era evidentemente assente il fine di lucro, il quale però, come si è visto, non consente da solo di escludere la natura commerciale dell'attività svolta. Inoltre, l'attività promozionale, anche se riferita ai prodotti dei propri associati, non poteva escludere la natura commerciale dell'attività per presunzione assoluta, essendo possibile per il contribuente provare la natura commerciale dell'attività, articolo 4, quinto comma, DPR 633 del 1972. Queste sono le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, sentenza numero 106/01/2017, con un'articolata sentenza degna di nota per l'approfondimento sulle relative questioni di fatto e giuridiche sottoposte alla sua attenzione. L'integrale testo delle citate sentenze è pubblicato sul nostro sito con link collegati alla nota dell'avvocato Marco Giuntella del 17 dicembre 2020. Le descritte opposte vicende ben rappresentano le incertezze in cui si trova ad operare il contribuente, sospeso tra l'adozione o meno di comportamenti che potrebbero comunque esporlo a recuperi di materia imponibile e all'applicazione delle relative sanzioni. Sarebbe superficiale concludere che la complessità del nostro sistema tributario non consenta l'adozione di rimedi a questa incertezza, diversi da una riforma complessiva del sistema, sulla quale i politici di turno fanno manifesti che negli ultimi 50 anni, 48 per la precisione, non abbiamo avuto la fortuna di leggere. Piace infatti pensare ad un mondo non certo ideale, ma meno kafkiano, nel quale i giudici di qualunque ordine e grado adottino lo strumento della condanna alle spese giudiziali in misura severa nei confronti di chi abusa dei propri poteri o del processo, e nel quale i nostri soldi, soldi pubblici, vengano correttamente utilizzati e non sperperati da parte di funzionari deresponsabilizzati nelle attività che svolgono.